www.didjo.it e la storia continua.
...1976... Ballard discute la sua tesi, la sua grande tesi di dottorato, la Romanie genoise, come dire la presenza genovese nel Levante fra XII e XV secolo. Quattro anni dopo diventerà un libro, uno dei libri più importanti della medievistica genovese, ma direi della medievistica europea in generale. E a questo tema della presenza genovese nel Levante, Ballard resterà affezionato per molto tempo, resterà in un certo senso uno dei centri dei suoi interessi di studio, uno studio condotto utilizzando in maniera egregia quel grande serbatoio di fonti che è l'archivio notarile genovese, i notai d'oltremare, quelli che rogavano appunto nei centri commerciali genovesi del Levante, ma l'interesse di Ballard non si limita al Levante genovese, si estende innanzitutto al Levante in generale, a tutte quelle che sono le componenti del Levante medievale, quella bizantina, quella islamica e quella italiana, che naturalmente non è soltanto genovese, ma è anche in larga misura quella veneziana. E ancora di più, siccome quel Levante rappresenta, come dire, il terminale delle grandi vie che collegano il Mediterraneo, il Mar Nero, l'Europa all'Estremo Oriente, i suoi orizzonti si allargano anche in quella direzione. Si allargano in direzione delle crociate, come è ovvio, perché le crociate sono state, come dire, il momento iniziale o il momento decisivo della penetrazione occidentale in Levante, in particolare della penetrazione italiana in Levante. Si allargano a interessi che riguardano la storia del viaggio, della navigazione, delle scoperte. Si allargano anche ad altre epoche, non è soltanto un grande medievista, Ballard si è occupato anche di Cristoforo Colombo e, se non sbaglio, ha fatto anche qualche puntata sulla Rivoluzione francese. Il Medioevo naturalmente resta il terreno privilegiato, basterebbe ricordare che Ballard ha diretto abbastanza recentemente un grande dictionnaire de la France médiévale. È, come dire, uno dei migliori studiosi, potremmo dire, del colonialismo prima del colonialismo, cioè di quel fenomeno delle colonie, mettiamole tra virgolette queste parole, medievali, che per certi aspetti hanno rappresentato anche poi un modello per il colonialismo vero e proprio, per quello americano in particolare. E potrei continuare da questo punto di vista. Mi piace però soprattutto ricordare una cosa di questa grande produzione, di questo mondo del Mediterraneo, in particolare del Mediterraneo orientale, che è un incredibile crogiolo di popoli, è una storia piena di storie, quella del Mediterraneo orientale, piena di popoli che si incrociano, che convivono, che confliggono, una specie di grande puzzle, di grande labirinto che solo un grande intellettuale riesce a padroneggiare e a decifrare. Ma vi dicevo, vorrei concludere con un aspetto che mi preme sottolineare. Genova è una città strana, come sappiamo tutti, è una città che riesce a essere contemporaneamente straordinariamente cosmopolita e a volte molto provinciale, molto, molto chiusa in se stessa. Ecco, ci sono nella storiografia che riguarda Genova, ci sono alcuni personaggi che hanno accentuato l'aspetto cosmopolita della storia di questa città, che hanno guardato Genova dal di fuori, l'hanno sprovincializzata in maniera decisiva. Jacques Hers, Fernand Braudel, i grandi storici spagnoli, a cominciare da Felipe Ruiz Martín, e se ne potrebbero citare altri. Bene, in questo filone di grandi intellettuali stranieri che hanno guardato a Genova, che l'hanno internazionalizzata, io direi che Michel Ballard occupa un posto di primissimo piano. E per questo credo che tutti quanti lo ascolteremo molto volentieri oggi. Grazie.
Buonasera a tutti. Non parlerò in francese, ma in italiano. E ringrazio i giovani per questi complimenti che non merito. Dunque, questa sera vorrei fare un saggio sul rapporto tra colonizzazione e demigrazione nel Medioevo. Il tema delle migrazioni è quasi costante nei media di oggi. Migrazioni della povera gente nera che cerca di arrivare in Italia tramite la Libia o la Tunisia, migrazioni degli afghani o degli iracheni che fuggono dal loro paese in guerra, migrazioni dei messicani attratti dagli Stati Uniti ritenuti un paradiso terrestre. Gli esempi possono essere molteplici e diversificati, ma sono pochi per conoscere l'ampiezza delle migrazioni nel Medioevo, legate all'espansione coloniale delle potenze marinare mediterranee. Tuttavia, è necessario in prima istanza accordarsi sul significato della parola colonizzazione, la quale, secondo molti storici dell'epoca moderna, avrebbe poco senso se applicata al Medioevo. Secondo Paul Leroy Beaulieu, uno dei maggiori teorici del fenomeno coloniale alla fine dell'Ottocento, un impero nato dall'espansione coloniale potrebbe essere caratterizzato da tre aspetti diversi. Una dominazione politica della potenza colonizzatrice su un territorio concesso o conquistato, sul quale si impone un sistema di soggezione a favore di una metropoli occidentale. Secondo, una dominazione economica con la quale la terra viene spesso sottratta a quelli che la sfruttavano o la possedevano, e la produzione agricola viene orientata a seconda degli interessi della potenza colonizzatrice. Terzo, una dominazione culturale con la quale il colonizzatore impone la sua civiltà, la sua lingua e spesso la sua religione. Tutti questi aspetti della colonizzazione sottintendono una traslazione di gente dalla metropoli verso i suoi stabilimenti d'oltremare, un flusso costante di emigrati, i quali, diventati coloni, costituiscono la base umana dello sfruttamento delle terre colonizzate. Nel Medioevo, due repubbliche marinare hanno avuto un'espansione temporanea, senza aver potuto creare stabilimenti permanenti nel Mediterraneo. Da un lato, Amalfi, splendida città all'inizio dell'undicesimo secolo, con i suoi mercanti che attraversavano tutto il Mediterraneo per i loro affari in Egitto, in Siria Palestina e a Bisanzio, ma che, dopo la conquista della loro città da parte dei Normanni, nemici di Bisanzio, hanno ripiegato sui mercati del regno normanno e non hanno più partecipato all'espansione italiana nel Levante. Dall'altro lato, Pisa, che ha conosciuto la stessa sorte, dovuta soprattutto alla disfatta della sua flotta alla battaglia della Meloria, 1284, dove l'ammiraglio genovese Benedetto Zaccaria ha fermato in modo quasi definitivo l'espansione della rivale nel Mediterraneo, benché si trovino ancora nel 300 dei mercanti pisani oltremare, ma senza l'appoggio della loro città. Sono dunque due le repubbliche marinare che hanno avuto un ruolo colonizzatore, Venezia e Genova, mentre lo sviluppo del ducato catalano di Atene riveste una dimensione soprattutto economica. Dunque, primo punto, la colonizzazione italiana nel Mediterraneo orientale. Ricordiamo dunque le tappe dell'espansione oltremare delle due città. Un'espansione molto precoce per Venezia nell'impero bizantino, al quale era legata da un passato e da interessi comuni. Più tardiva per Genova nell'Egitto fatimide negli ultimi decenni del X secolo. Come è stato segnalato intorno al 950 da Liutprando da Cremona, ambasciatore dell'imperatore Ottone I, i veneziani già a quell'epoca erano presenti sulle sponde del Corno d'Oro a Costantinopoli, in questa zona. Nel quartiere di Perama, ufficialmente a loro concesso con il crisobolo del 1082, dove nel XII secolo si consolida una colonia che attrae i mercanti più noti di Venezia, come Romano Mairano o gli Stagnario. Però le prime forme di insediamento permanente di mercanti italiani nella città della costa siro-palestinese risalgono alla prima crociata. L'aiuto delle repubbliche marinare per la conquista e la difesa navale degli stati latini ha avuto come controparte la concessione da parte dei principi franchi di ampi quartieri nelle città conquistate, dove veneziani, genovesi, pisani e provenzali hanno ottenuto privilegi politici, doganali e amministrativi, grazie ai quali hanno potuto ampiamente sottrarsi all'autorità dei sovrani locali. Queste prime forme di colonizzazione si affermano nel 200. La conquista di Costantinopoli, qui si vede un quadro moderno della presa di Costantinopoli nel 1204, e la spartizione dell'impero bizantino assegnano a Venezia l'isola di Creta, le due città di Corone e Modone a sud del Peloponneso e, tramite nobili veneziani, una grande parte delle isole dell'Egeo, in particolare il ducato di Naxos in questa zona, che rimane nelle mani veneziane durante secoli. cacciati dai loro possessioni di Acri. Ecco, sulla pianta di Marino Sanudo si vede gli Anuenses, cioè il quartiere genovese. In seguito alla guerra di San Sabas, 256-58, i genovesi si prendono la rivincita aiutando Michele VIII Paleologo alla riconquista della capitale dell'impero bizantino nel 1261. I genovesi ottengono in ancora una pianta di Acri, dove si vede qui il quartiere di Genova. I genovesi ottengono in compenso il quartiere, le mura di Acri e il fondaco di Acri e la corte degli ospedalieri ad Acri. Dunque i genovesi ottengono in compenso il quartiere di Galata, che si trova dall'altra parte del Corno d'Oro, che sta qui, e il diritto di commerciare nel Mar Nero, con la pianta del 800 di Pera Galata, dove si creano nuove colonie genovesi negli ultimi decenni del 200. Prima Caffa, che è molto bella su questa stampa russa dell'Ottocento che ho trovato alla Biblioteca Nazionale di Parigi, dove si vedono molto bene tutta la cinta muraria che purtroppo oggi esiste soltanto a pezzi. Tana, allo sbocco del fiume Don, Trebisonda, capitale dell'impero dei Grandi Comneni, vicina alle foci del Danubio. Genovesi e veneziani nel contempo ottengono dai Lusignano, re di Cipro, ampie concessioni territoriali nelle principali città dell'isola, Famagosta, che sta qui, Paphos, che sta qui, e Limassol, che sta qui. Durante il 300, le due repubbliche marinare italiane consolidano i loro possessi. Venezia accresce il suo potere sulle isole del Mar Ionio, per esempio a Corfù, da dove si vede la fortezza genovese, su Naoplia, Negroponte e Tessalonica, così che tutta la parte occidentale del Mar Egeo passa in suo dominio, mentre con la conquista di Chio, dal famoso quadro che si trova oggi al Museo Navale di Genova, e l'attribuzione ai Gattiluzzi dell'isola di Mitilene nel 1355, i genovesi dominano le sponde orientali del mare. Nel corso del 300 le due repubbliche si affrontano tre volte per il controllo del commercio pontico in guerre coloniali, posso utilizzare questa parola che somiglia un po' alle cose contemporanee, al termine delle quali i genovesi rafforzano la loro supremazia alle foci del Danubio, per esempio qui a Chilia, a Licostomo e a Moncastro, e sulle sponde della Crimea, mentre a Tana, che si trova qua, e a Trebisonda, le due comunità sono costrette alla coesistenza. La caduta degli Stati Latini in Terra Santa nel 1291 costringe i superstiti a rifugiarsi in Cipro, dove Genova si impadronisce di Famagosta dopo una spedizione contro i Lusignani nel 1373. I veneziani devono accontentarsi di qualche possesso nei pressi di Paphos. Le conquiste ottomane nell'Anatolia e nella penisola balcanica riducono tuttavia i possessi italiani nel corso del 400. Costantinopoli è conquistata da Maometto II nel 1453 e la colonia di Pera, pur non scomparendo del tutto, deve sottomettersi al vincitore. Nel Mar Nero tutte le colonie italiane cadono in potere degli ottomani tra il 1453 e il 1482. Ed anche nel Peloponnesio le cose non si evolvono diversamente, tanto che alla fine del 400 i genovesi rimangono soltanto nell'isola di Chio fino al 1576, grazie al pagamento di un tributo agli ottomani, e i veneziani dominano soltanto nell'isola di Cipro, acquistata in seguito all'abdicazione forzata della regina Caterina Cornaro. I due imperi coloniali genovese e veneziano scompaiono nel 500 annientati dalla potenza ottomana. Dunque questo è il quadro generale che volevo rammentare per capire, diciamo, quello che è il più importante nel nostro tema, cioè i movimenti di popolazione. Un'espansione oltremare prolungata per più di tre secoli presuppone molti spostamenti di popolo. Ci si può chiedere come le due metropoli, Venezia e Genova, che non superavano una popolazione di 100.000 abitanti prima della peste nera del 1348, abbiano potuto contribuire al popolamento di queste numerose colonie in Oriente. In mancanza di dati nelle fonti contemporanee è assai difficile conoscere il numero degli uomini che si sono insediati oltremare, sia in seguito alle crociate, sia nelle colonie occidentali d'Oriente. Il grande storico inglese delle crociate, Jonathan Riley Smith, ha dimostrato che tra i 791 crociati identificati con il loro nome, 104 soltanto si impiantano in Terra Santa, cioè appena il 13%. D'altra parte, tra i 697 nomi di coloni conosciuti prima del 1131, soltanto 122 hanno preso la croce tra il 1097 e il 1102, cioè il 17%. Queste cifre confermano che la maggior parte dei crociati che hanno partecipato all'assedio di Gerusalemme nel 1099 è tornata in Occidente considerando compiuto il suo voto. D'altra parte, da questi dati risulta che dopo i primi anni della conquista, un certo numero di latini si sono insediati in Terra Santa. Quanti potevano essere presenti colà verso la metà del XII secolo, quando gli stati franchi raggiungono la loro massima espansione? Certo, una minoranza, sopraffatta dai musulmani, ebrei e cristiani d'Oriente, la quale viene valutata in 100.000 occidentali, rappresentati soprattutto da franchi, italiani, tedeschi e iberici. Essi si distribuiscono tra cinque città che accolgono pressappoco 10.000 latini ciascuna. Una decina di altre città contano più o meno 3.000 latini e una ventina di borghi ne contano più o meno 500. A questo popolamento cittadino bisognerebbe aggiungere qualche centinaio di occidentali insediati nei villaggi rurali, secondo quanto si evince da scavi recenti. La cifra massima di popolazione occidentale si ridusse, senza dubbio, via via che il territorio occupato dai Franchi andava ridimensionandosi. Ma non si possono conteggiare tutti coloro che sono rimasti in Siria-Palestina fino alla caduta degli Stati Franchi nel 1291. Abbiamo certezze più solide per quel che riguarda il numero degli italiani emigrati nelle colonie d'oltremare. Dopo la quarta crociata che assegna Creta a Venezia, il governo della Serenissima cerca di condurre una sistematica politica di popolamento. Con il testo conosciuto come Concessio Crete del 1211, esso concede l'isola in pieno possesso a 180 coloni, fatta eccezione per la città di Candia e i suoi dintorni. Nuovi contingenti sono inviati nel 1222, 33 e 52, ma risultano insufficienti, tanto che all'inizio del 300 soltanto 587 lotti rurali erano stati concessi ai coloni. Si potrebbe dunque valutare in qualche migliaio il numero dei veneziani e di italiani del nord che si sono insediati in Creta, una minoranza debole, ma che dispone del potere politico e della forza delle armi di fronte alla grande maggioranza di popolazione greca. Trasferiamoci ora nella zona pontica. Lo storico russo e amico Sergei Karpov, studiando gli atti notarili di Tana per gli anni 1359-60, ha dimostrato che 194 persone tra un effettivo di 541 sono abitanti permanenti della colonia veneziana, situata a fianco della colonia genovese e della città indigena Asak. Un centinaio di loro sono detti abitatores tane, cioè residenti fissi di Tana. 50 anni più tardi, tra il 1407 e il 1417, quando la colonia viene ricostruita dopo le distruzioni eseguite dalle armi di Tamerlano e le rapine dei Tartari, il numero dei residenti permanenti sale a 218 persone su un totale di 482 nominativi identificati. Un numero notevole per una colonia così remota dalla metropoli e appena restaurata, tanto più che il notaio veneziano è in relazione soltanto con i capi famiglia e trascura donne e figli. Tra queste cifre, gli italiani costituiscono l'80% del numero dei coloni. Si ritrova la stessa proporzione nella composizione etnica delle colonie genovesi. I documenti genovesi redatti oltremare, atti notarili e registri della tesoreria, permettono di giungere a risultati più precisi. Nel 1281 il notaio Gabriele di Predono, il quale roga i suoi atti a Pera, accoglie presso il suo banco 637 persone, cioè più o meno 300 che portano un patronimico genovese e 174 designati col nome del loro villaggio o della loro città ligure di provenienza. Certo, non sono tutti residenti permanenti, molti sono di passaggio. Ma come pensare che in qualche mese tutti gli abitanti di Pera abbiano avuto a che fare con il notaio? Le donne, grandi dimenticate della storia, come diceva Georges Duby, non compaiono, e neppure i figli. Una cifra di 2 o 3 migliaia di occidentali non sembra dunque eccessiva, tanto più che l'emigrazione verso Pera è iniziata nel 1267, 14 anni soltanto prima della data della nostra fonte. Insediato a Kaffa, sulla costa della Crimea, nel 1289-90, il notaio genovese Lamberto di San Buccetto, che ho pubblicato, ci fa conoscere un campione di quasi 1600 nomi tra occidentali e orientali, questi ultimi una minoranza. Più o meno 720 persone portano un patronimico genovese, con una forte rappresentanza dell'aristocrazia del sangue e della fortuna, per riprendere una parola di Jacques Hers, e 428 sono designati col nome di un villaggio o di una città ligure. Qui si può accertare una popolazione di 3 o 4 mila occidentali, tanto più che altri notai hanno rogato a Kaffa in quegli anni, anche se i loro atti non ci sono pervenuti. Dunque, su questa carta si vede l'emigrazione come si faceva alla fine del 200, e si vede sulla carta che le grandi città della riviera ligure mandano molta gente oltre mare, più di quella popolazione che emigra dai piccoli villaggi dell'Appennino. Cioè si vede il contrasto tra la riviera ligure e l'Appennino. Per Pera e per Kaffa si possono aggiungere alcune centinaia di italiani del nord, lombardi, piemontesi, emiliani e veneti, e alcune decine di italiani del centro o del mezzogiorno, di corsi e di catalani. In entrambe le colonie, la prima colonizzazione della fine del 200 dimostra il carattere nazionale dell'emigrazione. Quasi l'80% degli occidentali conosciuti sono genovesi o liguri emigrati tramite Genova. L'emigrazione oltremare prolunga il movimento dell'inurbamento con il quale le città italiane sono cresciute a danno del loro contado, ma questa emigrazione risulta ancora debole e mutevole, costituita da una società di giovani maschi senza forti vincoli di famiglia. Nel corso del 300, una società coloniale genovese si insedia a poco in oltremare. Il registro della massaria di Kaffa del 1386 elenca 1516 nomi, tra cui 1025 occidentali, l'85 dei quali rappresentato da genovesi o liguri. I grandi alberghi familiari sono ben rappresentati e l'attrazione dell'oltremare si è diffusa in tutta la Liguria, nelle riviere come nell'Appennino. Nel 1340 il viaggiatore musulmano Ibn Battuta, soggiornando a Kaffa, di cui c'è una pianta russa del 1784 che dimostra che tre secoli dopo la caduta di Kaffa l'aspetto generale della città è ancora quella dell'epoca genovese. Dunque, in battuta, soggiornando a Caffa, nota l'ampiezza della città, qui si vedono i resti della muraglia e una piccola chiesa armena, città abitata, secondo il suo racconto, da cristiani per lo più genovesi. All'inizio del 400 il viaggiatore tedesco Johann Schiltberger enumera 6.000 case all'interno della prima cinta muraria, 11.000 fuori e 4.000 nei sobborghi, un numero senz'altro eccessivo, che però mette in rilievo la copiosa popolazione e l'ampia attività della colonia genovese che stupiscono questo piccolo cavaliere tedesco. Un'indicazione risultante dall'ammontare della gabella sulla vendita degli schiavi nel 1386 permetterebbe una stima di 20.000 abitanti per Caffa a questa data, ma questa cifra è senz'altro troppo bassa perché gli schiavi sono soprattutto al servizio degli occidentali e molto meno a quello delle diverse comunità indigene. I dati quantitativi cambiano nel 400, soprattutto dopo il 1453, quando il traffico tra Mediterraneo e Mar Nero passa in mano agli ottomani. L'élite di Genova esita a cercare la fortuna su quelle sponde giudicate pericolose, la cui l'attrazione per gli uomini d'affari è molto diminuita. Tuttavia, due testimoni, Giustiniani di Chio e il fiorentino Benedetto Dei, elencano 8.000 case e 70.000 abitanti a Caffa negli ultimi anni della dominazione genovese, cioè prima della caduta della città nel 1475. Cifre esagerate, come d'altra parte quelle che ci ha trasmesso il notaio Antonio di Toriglia, secondo il quale nel 1467 rimanevano in Caffa soltanto 4.000 abitanti. Tra queste due valutazioni, il contesto politico ed economico nella zona pontica mi induce ad accettare una popolazione di circa 10.000 persone negli ultimi anni della dominazione genovese, cioè appena 2.000 occidentali, secondo lo storico polacco Malowitz, e sempre una considerevole e diversificata presenza di orientali con tre gruppi dominanti, armeni, greci e tartari. Un'ultima colonia di cui si può valutare la popolazione con precisione è l'isola di Chio, conquistata nel 1346 dalla Maonna, diretta da Simone Vignoso. Secondo gli atti rogati dai notai genovesi, tra il 1394 e il 1408, 406 genovesi e liguri erano presenti nell'isola, inclusi i Giustiniani, membri della Maonna. Orbene, nel 1395 il podestà, Niccolò Fatinanti, invia al doge di Genova una relazione che elenca 2.142 capifamiglia greci e pressappoco 400 capifamiglia oriondi dall'Occidente, cioè quasi 2.000 persone. Il raffronto tra i dati notarili e la reazione del podestà risulta molto convincente. Gli occidentali insediati a Chio alla fine del 300 rappresentano più o meno un quinto della popolazione greca. Questi dati impongono di riconsiderare l'importanza dell'immigrazione occidentale in Oriente. Dovunque si vada, i latini sono sempre una minoranza, ma almeno nelle colonie veneziane e genovesi, costituiscono una comunità unita dalle proprie origini geografiche. Pochi sono i genovesi nelle colonie veneziane e pochi i veneziani nelle colonie genovesi. Da propri interessi economici orientati verso l'attività commerciale e da un proprio progressivo radicamento, a tal punto che si allarga via via la distanza dalla propria metropoli, come viene provato ad esempio sia dalla rivolta di San Tito in Creta contro Venezia nel 1363, sia dal rifiuto dei Chiotti di accettare l'autorità del governatore francese di Genova, il maresciallo Boucicaut. I latini insediati oltremare subiscono o accettano una progressiva orientalizzazione. Terzo e ultimo punto, le modalità dell'immigrazione. L'immigrazione occidentale verso l'oltremare si attua secondo diverse modalità. Iniziativa di privati in cerca di fortuna o di avventura, reclutamento da parte di imprenditori in cerca di una manodopera per il popolamento o lo sfruttamento dei territori d'oltremare, organizzazione dei flussi di immigrazione da parte delle autorità della metropoli. La partenza dei privati lascia poche tracce nelle fonti, se non qualche atto notarile con cui chi si accinge ad emigrare affida ad un familiare che rimane in Occidente la cura dei suoi affari. La pratica della mercatura prepara gli agenti delle grandi società commerciali a insediarsi nelle colonie d'Oriente. Genovesi o veneziani dalla loro città di origine, ma anche gente del contado, la quale, dopo un soggiorno più o meno prolungato nella metropoli, decide di partire per l'oltremare. Lo studio dei patronimici raccolti negli atti redatti in Oriente ci permette di mettere in rilievo il numero e l'importanza dei focolai di emigrazione, soprattutto in Liguria, dove i principali borghi rivieraschi, ma anche i villaggi dell'Appennino, partecipano ai flussi migratori e lasciano partire gente giovane che cerca di fuggire dalla fame e dalla miseria. Un destino troppo frequente nelle terre aspre della Liguria interna. A questa gente in cerca di una migliore fortuna si aggiungono gli uomini di mare, i quali in occasione di un viaggio verso la Romania o la Terra Santa si fermano negli scali per sottrarsi ad un lavoro troppo pesante. Le grandi colonie genovesi e veneziane d'Oriente costituiscono dunque un serbatoio di manodopera navale esule per un certo tempo. Seconda pratica. Un reclutamento collettivo può essere organizzato da uomini di guerra che vogliono insediarsi in Oriente o da grandi mercanti che hanno oltremare uno scalo commerciale alla loro disposizione. Nella prima categoria si annovera naturalmente la clientela di quegli uomini di guerra che hanno dato origine ad una discendenza in Terra Santa o nel mondo dell'Egeo. Gli embriaci, molto conosciuti a Genova, che hanno partecipato alla prima crociata e hanno ricevuto Gibelletto, di cui si vede la cinta muraria, in concessione da Genova, hanno condotto con loro parenti, amici e fedeli per occupare la città a loro concessa. Alla fine del 200, Manuele e Benedetto Zaccaria, che hanno ricevuto Focea dall'imperatore greco, stipulano a Genova contratti con gente di modesto ceto sociale per lo sfruttamento delle alumiere base della loro fortuna. Ugualmente, quando ricevono il possesso di Chio nel 1304, assumono personale latino oriundo dalla Liguria, forse per la produzione del mastice, il famoso prodotto dell'isola. Ho fatto vedere il lentisco, quel piccolo albero che produce il mastice, o più certamente per la difesa dell'isola e dei suoi accessi. I documenti notarili che si sono conservati ci fanno conoscere la vita difficile di questi dipendenti degli Zaccaria, 25 dei quali sono morti nel mondo dell'Egeo, dove speravano di riuscire a conseguire condizioni di vita migliori. Altro esempio di immigrazione collettiva: i partecipanti della spedizione genovese che si impadronisce di Chio e di Focea nel 1346. Gli armatori, al comando di Simone Vignoso, stipulano un contratto con il comune di Genova, allora privo di mezzi finanziari, problema sempre acuto direi, e ottengono sulle loro conquiste un dominium utile et directum, vale a dire la proprietà e il diritto di sfruttamento di Chio e di Focea, almeno finché il comune di Genova non sarà in grado di rimborsare ai partecipanti le spese della spedizione. Le diverse famiglie di armatori costituiscono la Maona di Chio, si insediano nell'isola e abbandonano il loro patronimico particolare per assumere quello dei Giustiniani e dividere fra loro i redditi derivanti dalle loro conquiste in proporzione al capitale iniziale investito. Uno dei primi compiti di Simone Vignoso, capo della spedizione, è quello di provvedere al popolamento latino dell'isola. Nel trattato del settembre 1346, imposto alla nobiltà greca, l'ammiraglio genovese esige che gli siano consegnate subito 200 case nel castello di Chio che sarebbero state occupate da genovesi e da latini, ed inoltre se entro 8 mesi fosse apparso necessario, altre case greche avrebbero potuto essere acquistate da latini ad un prezzo prefissato da una commissione mista greco-latina. Per attrarre i coloni, i membri degli equipaggi della spedizione vengono incitati ad insediarsi nell'isola. L'appello è rivolto soprattutto ad immigranti liguri, ai quali vengono concessi i beni confiscati ai cospiratori di un complotto fallito nel 1347. Case, vigneti, giardini, fruttetti vengono concessi o affittati ad un prezzo modesto a latini che si impegnano ad abitare nel castello con la loro famiglia ed a rimanervi per parecchi mesi ogni anno. Non si tratta in questo caso di una colonizzazione rurale, poiché gli emigranti conosciuti tramite gli atti notarili del tempo sono tutti artigiani o mercanti. Devono partecipare alla difesa dell'isola, pagare la Maona l'imposta fondiaria per le terre concesse, sfruttate da contadini greci che assicurano ai latini una fonte regolare di redditi. Questo sistema genera un flusso di uomini da Genova verso l'isola di Omero, ma anche un distacco progressivo dei maonesi dalla metropoli di origine. Per quel che riguarda i veneziani, gli studi recenti hanno messo in rilievo le stirpi insediate nella Romania in seguito alla conquista latina dell'impero bizantino nel 1204. Le famiglie signorili dell'arcipelago, tra cui dominano le due grandi stirpi dei Sanudo e dei Ghisi di Tinos, che hanno partecipato alla Quarta Crociata, diventano veneziani d'oltremare, la cui esistenza e le cui attività hanno come ambiente la Grecia. Essi attraggono famiglie di ceto sociale più modesto, oriunde dalla pianura padana, come i Gozzatini di Bologna, i Somaripa di Verona, i Crespo, i da Corogna, molti dei quali occuperanno altre cariche politiche nella Romagna Latina. Ma bisogna anche tenere conto dei feudatari, degli agenti e dei rappresentanti ufficiali di questi grandi stirpi, governatori, bailli, luogotenenti, vicari ducali, castellani, cancellieri del ducato, notai, cioè un grande numero di notabili che non hanno conservato alcun legame di dipendenza con il comune di Venezia, ma si impongono come latini della Romania, pur mantenendo legami privati con membri della loro stirpe rimasti nella città dei Dogi. Le due repubbliche marinare cercano anche di stimolare l'emigrazione dei loro concittadini e di facilitare il loro insediamento in oltremare. Dopo la morte nel 1312 del Khan Totu, le cui forze armate avevano distrutto la loro colonia di Kaffa, i genovesi ottengono dal successore Özbek il permesso di ricostruire la città. Una commissione di 8 saggi, creata nel 1313, l'Officium Gazzarie, prende i provvedimenti necessari. L'Ordo di Kaffa predispone le misure per ripopolare, migliorare e fortificare la colonia genovese e in particolare un piano regolatore, si pensa un piano regolatore all'inizio del 300, un piano regolatore molto preciso. Questo decreto ordina al console di recuperare tutte le terre e di venderle all'incanto, fatta eccezione per un certo numero di terreni riservati alla viabilità o ad istituzioni religiose. È fatto obbligo ai genovesi che hanno comprato una terra di costruire una casa prima della fine dell'anno 1320. L'Officium Gazzarie facilita così l'immigrazione di cittadini genovesi e il loro insediamento nel cuore della città di Kaffa. Le autorità veneziane hanno le stesse preoccupazioni, particolarmente a Creta, ma anche in Messenia, dove si tratta di riaffermare il dominio del comune grazie a un popolamento sistematico di contadini. Le delibere del Senato e dei consigli coloniali mettono in evidenza il timore delle autorità di un deficit della manodopera. Per loro si tratta di impedire la fuga dei contadini greci che coltivano le terre del comune o dei feudatari veneziani e di attrarre nuova gente se coloro che si allontanano sono troppo numerosi. Sia a Creta sia in Messenia le questioni demografiche sono essenziali, soprattutto nel 300. Le razzie turche, i saccheggi dei pirati, una fiscalità eccessiva che induce alla fuga i contadini ed anche i piccoli proprietari I cataclismi naturali, come il terremoto del 1303, che provoca 4.000 vittime a Candia, e infine la mortalità causata dalla famosa peste nera che ha devastato Negroponte e la Messenia veneziana, e benché in misura minore anche Creta, tutto questo rendeva indispensabile l'importazione di manodopera. Non appena i veneziani sono riusciti ad eliminare i genovesi, i quali con l'aiuto del conte di Malta, Enrico Pescatore, avevano cercato di impedire l'occupazione di Creta da parte dei veneziani, il comune di Venezia ha fatto di tutto per attuare una politica di popolamento. Il documento del Concessio Crete organizza dal 1211 una colonizzazione militare di Creta, divisa come Venezia in 6 sestieri che sono indicati su questa carta. Ciascuno è composto da 33 unità fondiarie, chiamate cavallerie o milizie, concesse per 2/3 a cavalieri e per 1/3 a fanti. I nuovi coloni sono prima di tutto dei soldati incaricati di occupare l'isola e di abbattere ogni resistenza dei greci. Essi devono risiedere nella città di Candia, di qua, e non possono vendere il loro lotto con il reddito del quale devono essere mantenuti 5 soldati della cavalleria e un fante. Il duca di Creta ha il potere di reclutare mercenari nell'Italia del Nord, particolarmente fra coloro che sono stati utilizzati nella lotta contro Genova. Nel 1222 il Senato crea 60 nuove milizie nei dintorni della città di Rettimno, qua, e costringe i concessionari a 2 anni di residenza nell'isola. 30 anni più tardi, 90 nuovi lotti sono creati nei dintorni della Canea, qua, con obblighi ancora più severi per i loro titolari. Le autorità genovesi condividono le stesse preoccupazioni per evitare le conseguenze della crisi demografica del 300. Esse facilitano con parsimonia l'accesso alla cittadinanza genovese, creando in cifro 2 categorie, i genovesi bianchi e i genovesi neri. Nel trattato concluso nel 1365 col re di Cipro Pietro I, il comune di Genova riconosce come genovesi in Cipro non soltanto gli abitanti di Genova e della Liguria, ma anche quelli che abitano i territori sottoposti alla metropoli ligure, gli schiavi e i domestici dei genovesi e i loro affrancati. Il podestà genovese di Famagosta viene incitato a trattare come genovesi siriani e giudei protetti dal comune. Nel 1447 parecchi fra loro prestano il giuramento di fedeltà come gli abitanti di Famagosta ai procuratori dell'ufficio di San Giorgio, erede dei diritti di sovranità del comune sulla città cipriota. Per quel che riguarda i genovesi neri, sono senza dubbio schiavi affrancati dei domini dei re Lusignano che hanno trovato rifugio presso le autorità genovesi. Questi provvedimenti riguardanti la cittadinanza sono insufficienti di fronte ai gravi problemi demografici della colonia genovese di Famagosta. Questa si spopola e non è più in grado di resistere alle minacce straniere, vengano esse da catalani, da mamelucchi o dalle truppe reali di Cipro. La pressione fiscale, le malversazioni degli ufficiali genovesi, la debolezza dell'attività economica spingono gli indigeni alla fuga. se ne lamentano le autorità genovesi che raccomandano ai custodi delle porte di Limassol e del mare di controllare le uscite. Prendono anche provvedimenti più positivi, concedendo lasciapassare e incoraggiando gli stranieri ad abitare in Famagosta. Nel 1448 viene deciso di censire le case in rovina e di concederle, con l'impegno di restaurarle, a coloro che venissero ad abitare nella città. Purtroppo non è possibile misurare l'impatto di queste decisioni. Dunque, in conclusione, sia nelle colonie veneziane, sia nelle colonie genovesi d'oltremare, le questioni demografiche e i problemi di identità si presentano identici. Le colonie italiane d'Oriente sono state popolate, governate e mantenute per 3 secoli grazie ad una emigrazione di carattere nazionale, costituita da giovani uomini che hanno dato origine ad una discendenza oltremare. Ma quel flusso è stato sempre insufficiente per lo sfruttamento e la difesa delle colonie. Le autorità genovesi e veneziane hanno cercato di attuare una politica di popolamento e di controllo della popolazione per evitare un declino demografico causato dalla pirateria, dalle razzie, dalle carestie e dalla mortalità causata dalla peste. Il successo di questa politica, messa in atto più decisamente a Venezia che a Genova, è rimasto molto limitato. Questo fallimento spiega senz'altro il motivo per cui durante la prima metà del 400 le due repubbliche marinare, a causa di mezzi troppo deboli, non hanno potuto opporsi al progresso degli ottomani né mobilitare le forze vitali delle popolazioni sottomesse alla loro autorità. Per 3 secoli esse hanno affrontato, senza poterli risolvere, gli stessi problemi di popolamento che la colonizzazione dell'Ottocento e del Novecento ha conosciuto in seguito: emigrazione dei loro concittadini, resistenza degli indigeni, vani sforzi per controllare le popolazioni colonizzate. In questo senso, dunque, si può parlare di precedenti medievali della colonizzazione moderna. Grazie.